secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
Al capitolo 4, al versetto 12. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea. Lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. L'Evangelista unisce la notizia dell'arresto di Giovanni al fatto che Gesù si ritiri in Galilea. Voi notate che Gesù ascolta questa notizia, non agisce per una scienza divina, per una parola che si è diffusa che Giovanni è stato arrestato. E si ritira in Galilea. Perché questo ritiro? Per indicare che egli non vuole continuare in Giudea, perché egli non succede a Giovanni. Una volta che Giovanni è arrestato, ecco, sorge un nuovo profeta dopo Giovanni. Come appunto, dopo che egli è stato rapito in cielo, viene Eliseo come profeta che gli succede. Gesù non succede a Giovanni. Per indicare questo, egli si ritira in Galilea. Quindi con lui vi è un inizio di un tempo, di un'azione che non avrà mai fine, e l'affermarsi della regalità del Messia, del Cristo. E per cui siamo entrati in questo modo nell'ultima fase della storia, quella che da lui inizia con la predicazione al suo ritorno glorioso. Questa è l'ultima fase della storia che non si può quantificare come anni e come tempo, perché solo il Padre, Gesù ci ha detto, conosce il termine. Una volta che Gesù è venuto in Galilea, abbandona Nazaret. Che significa l'abbandono di Nazaret? Abbandona la città dove era stato allevato, abbandona sua madre, la sua famiglia, i suoi fratelli e scende a Cafarnao sulle rive del lago. Notiamo un particolare che i Vangeli non rilevano, ma che è molto importante, cioè Gesù non è sposato. E ha 30 anni. Certamente a tutto il suo clan appariva un'anomalia che Gesù, trentenne, non avesse ancora moglie. Ed è chiaro che è una scelta ben precisa, perché non c'è nessuna donna tra gli figli degli uomini che appunto sia la sposa di Cristo, perché è un'altra la sua sposa, come poi ben sappiamo. Abbandonando la sua casa e andando a Cafarnao, Gesù non ha casa, non prende una casa a Cafarnao. Difatti egli dice: il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. La sua casa sarà poi quella di Pietro in seguito, però nel primo periodo, prima di chiamare i suoi discepoli, Gesù non ha casa. Quindi peregrina in questo luogo senza una fissa dimora. Ora, l'abbandono di Nazareth e della sua famiglia e del suo clan non è dettato da criteri umani, cioè autonomia, realizzare la propria vita secondo i suoi progetti, come succede quando si abbandona la famiglia d'origine, ma è dettato dall'adempimento delle divine scritture. Ora le scritture sono l'espressione della volontà del Padre. Gesù crede fermamente alle scritture, fin nei minimi particolari le vuole adempiere. E allora questa profezia che abbiamo udito e che udiamo ogni notte di Natale, perché la prima lettura della solennità del Natale, la messa della notte, ci fa sentire che il Signore, abbandonando Nazareth, entra in una terra singolare, chiamata Galilea delle genti, di cui la profezia ci dà i vari territori che la compongono. Anzitutto il territorio di Zabulon e di Neftali, due tribù di Giacobbe, che sono andate a stare lassù al nord, lungo il mare, non solo di Galilea, ma il Mediterraneo e il mare di Galilea. Va al di là del Giordano, è attraversata dalla via del mare, che è una via commerciale e internazionale molto importante. Quindi una regione mista, dove i figli di Israele si uniscono alle genti, e questa unione comporta che il livello religioso spirituale dei Galilei sia basso, perché compromesso con appunto il contatto con le genti. Quindi è un popolo, dice la profezia, immerso nelle tenebre. Quali sono queste tenebre? Ecco, come già Stefano ha rilevato, sono l'ignoranza e la non conoscenza della legge del Signore. Quindi è un popolo che vive sì col ricordo del Signore, ma misto ai pagani, per cui è un popolo spesso che è impuro, secondo quelli di Gerusalemme, i quali guardano quelli della Galilea come dei fratelli minori, perché loro sono quelli che hanno Gerusalemme, hanno il Tempio, hanno le varie scuole dei dottori che insegnano come va interpretata la legge, eccetera. La profezia di Isaia, dice un altro testo, da Sion esce la legge e la parola del Signore da Gerusalemme. Quindi si sentono di essere quelli che illuminano, sono i primi, sono quelli che partecipano di più alla santità di Dio. E dalla Giudea a scendere in Galilea, la santità si diminuisce sempre più, perché ci si allontana dal centro. Poi in mezzo ci sono i samaritani, non ne parliamo di questa razza così impura, benché abbiano la legge del Signore. Quindi è tutto un panorama che non è certo molto confortevole per uno che sta a Gerusalemme e guarda verso il nord. Samaria, Galilea, poveri noi. Così, quindi, gente da evangelizzare. Difatti gli scribi da Gerusalemme di tanto in tanto vengono in Galilea per insegnare la legge a questi rossi galilei, no? E allora in questa regione, in questo popolo, in queste condizioni appare la grande luce, che si proietta su coloro che giacciono nell'ombra di morte e nelle tenebre. E questa luce grande che vince le tenebre fa risplendere il regno dei cieli che si è avvicinato con la predicazione di Cristo. E Gesù, che lo annuncia, invita alla conversione. Il termine convertirsi, nella lingua greca usata dai Vangeli, vuol dire cambiare modo di pensare. Mentre nella lingua ebraica, come nella nostra lingua, vuol dire ritorno, voltarsi e ritornare verso Dio, per i greci, che molto pongono sulla conoscenza e sull'intelletto, allora la conversione è il cambiare il proprio modo di pensare, la propria mentalità. Quindi abbiamo un termine completamente diverso da quello usato nel testo ebraico. E quindi questa conversione vuol dire appunto lasciarsi illuminare la mente dalla luce di Dio e quindi dalla regalità di Dio. E questa conversione è già presente in Gesù, che rende manifesto il regno di Dio. Ora Gesù sa di essere questa luce grande che illumina gli uomini per liberarli dalla morte e dalle tenebre dell'ignoranza. E allora sa di avere questo potere sulla morte, su tutto ciò che rovina l'uomo, sia nel corpo che nello spirito, che nell'anima. E allora il Signore libera la mente dell'uomo dalle tenebre, libera il suo corpo dal potere della morte, quindi dalle malattie, e invita alla conversione, cioè al cambiamento di modo di pensare. Quando gli scribi scendono da Gerusalemme e arrivano in Galilea, dicono ai Galilei: convertitevi alla legge di Mosè, dovete cambiare modo di pensare e conformarvi alla legge di Mosè, quindi capire bene ciò che è puro, che è impuro, ciò che è santo, ciò che è profano. Insegnano questo i maestri che vengono da Gerusalemme. Gesù non insegna quello che insegnano i maestri, insegna ad accogliere la sua parola, e accogliendo la sua parola si accoglie la regalità di Dio in sé, e accogliendo la regalità di Dio si è purificati nel corpo e nello spirito, si diventa nuove creature. Mentre appunto per i maestri di Israele quello che conta è lo sforzo di adeguarsi alla legge, quindi stare molto attenti di non contrarre l'impurità anche involontaria, di seguire tutte le leggi della purificazione. E diversi Galilei lo fanno questo, se vi ricordate, a Cana di Galilea, il primo dei segni di Gesù, è fatto con la trasformazione dell'acqua, che era in sei giare che servivano per la purificazione dei giudei. Quindi quella famiglia era molto religiosa, molto attenta alle regole della purificazione. Egli insegna che di lasciarsi illuminare nella propria coscienza dalla luce evangelica e di convertirsi in questo modo, lasciandoci impregnare la mente e il cuore dal Vangelo. Ora in Galilea lo ascoltano perché sono poveri. Sono poveri spiritualmente, anche se mettiamo sono ricchi, diversi di loro, perché il traffico, il denaro, eccetera, ma come sempre la maggior parte delle persone sono dei poveri. Lo ascoltano perché sentono in questa parola la salvezza. Quelli di Gerusalemme, i maestri di Gerusalemme, invece, quando sentono il messaggio di Gesù, lo rifiutano. Perché? Sono loro la luce, non è questo Galileo. Perché dalla Galilea non sorge profeta. Quindi Gesù, che è dalla Galilea, non è un profeta. Quando appunto Nicodemo dice nel Sinedrio: ma la nostra legge non condanna uno prima di averlo ascoltato. Quelli rispondono: studia le scritture e vedi che non sorge un profeta dalla Galilea. Quindi noi l'abbiamo già condannato perché è profeta dalla Galilea. Quindi non è un maestro di Israele. Ecco la mentalità, capite, che hanno a Gerusalemme. Per cui i giudei di Gerusalemme si induriscono nei confronti di Gesù, si fanno ostili nei suoi confronti, perché non colgono il disegno di Dio espresso nelle divine scritture, che cioè il Signore passa attraverso gli umili, i poveri, i piccoli. E allora Gesù è mandato, dirà al capitolo 4 di Luca, nella sinagoga proprio, aprirà le scritture, troverà il passo di Isaia al capitolo 61, dove sta scritto: lo Spirito del Signore è su di me, il Signore mi ha unto con l'unzione per evangelizzare i poveri, mi ha mandato appunto a sanare i contri di cuore, e così via, no? Esprime quindi questa missione verso i poveri, i piccoli, i deboli, gli emarginati. Quindi il Signore non va nelle accademie di Gerusalemme per mostrare ai saggi che è il Messia. Lo dimostra attraverso questa evangelizzazione dei poveri, questa sanazione delle ferite del popolo, eccetera. E anche quando Giovanni gli manda due discepoli, quando è in prigione, dire: sei tu colui che viene o ne dobbiamo aspettare un altro? Gesù dice: andate, annunziate a Giovanni quello che vedete e udite. I poveri sono evangelizzati, i lebbrosi sono mandati, gli storpi camminano, i ciechi ricevono la luce, e così via, da questi segni. È beato che non si scandalizzerà in me. Allora, anche oggi, è volontà divina che la Chiesa evangelizzi soprattutto i piccoli e i poveri, che non si faccia nei suoi pastori amica dei potenti, dei ricchi, per avere privilegi e sicurezze. Questo non è scritto e il Signore non lo vuole. Per cui tutto inizia dall'evangelizzazione dei poveri. Per cui noi recepiamo quindi che che la Chiesa è vitale quando c'è questa evangelizzazione. E se anche avesse tante opere, tanto denaro, da fare tante cose, scuole, ospedali, eccetera, ma non evangelizza i poveri, la Chiesa in quel momento è in crisi. Non è viva, perché non è quella la via. E non è nemmeno la via, e concludo, andare dai ricchi, chiedere per dare ai poveri, perché non è questione di, diciamo, l'elemosina è un termine troppo bello, vuol dire compassione. Non è questione di fare in questo modo, mendicare per dare ai poveri. È giustizia. La Chiesa deve proclamare la giustizia, quella appunto che regge le sorti dei popoli. Ecco, quindi questa pagina è molto importante, come vedete. E dopo, ecco, la pagina prossima sarà il costituirsi della Chiesa col nucleo dei primi discepoli.